The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Prova 1, 2, 3. Il processo dell'Utri, parte seconda.
This time, change, to believe in a world of hope.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Sia Giù a Caso.
Sì, questa sera parleremo di varie cose, in particolare ci saranno due argomenti principe. Uno è una continuazione delle puntate passate, anzi della puntata scorsa, riguardante il processo dell'Utri.
Stasera faremo sentire delle cose abbastanza, se vogliamo, divertenti.
Sì, delle intercettazioni.
Delle intercettazioni telefoniche che a questo punto stanno per diventare una rarità.
E possiamo ancora far sentire, appunto.
Esatto.
Vabbè, a questo punto buon ascolto.
Buon ascolto.
Elle m'a dit je t'aime, moi je ne l'ai pas cru. Elle m'a tendu ses lèvres, moi j'avais un peu bu. Elle m'a écrit des lettres, moi je ne les ai pas lues. Aujourd'hui je les cherche mais ne les trouve plus. Elle m'a tendu ses mains, j'allais voir un copain. Elle m'a dit je t'attends, je lui ai dit à demain. Je revois son visage et je revois son corps. Et moi je l'ai quitté sans l'ombre d'un remords. Où est-elle? C'est une punition tombée du ciel. Mais où est-elle? C'était mon ciel bleu, mon arc-en-ciel.
Thank you.
Allora, prima che per legge eliminino la possibilità di fare intercettazioni telefoniche, noi adesso vi mandiamo in onda una serie di intercettazioni telefoniche. Perché sia giù a caso è sì un podcast a caso, ma nemmeno poi tanto. Allora, buon ascolto della prima intercettazione e poi parleremo del contenuto.
Il dottore è proprio...
Lo conosco, pronto?
Buonasera dottore carissimo. Dottore?
Pronto, ti
sì,
parla?
Pronto?
Sì.
Sono Pino.
Ah, come sta?
Sono arrivato in questo momento.
Che bravo, finalmente, ben arrivato.
Grazie, grazie.
Un abbraccio di accoglienza.
Grazie.
Sì, sì.
Lei ha parlato con...
Sì, la... sì, sì, ho parlato proprio oggi, perché io sono a Roma.
Ah, è a Roma.
Sì, sì, e l'ho incontrato oggi.
Sì, io
abbiamo parlato a lungo di tutto.
Io penso che stiamo facendo qualcosa comunque.
Sì, 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 mi ha detto come no, mi ha detto tutto. Ma lei adesso dove si trova? Non è più
io,
in quel
posto? No, io sono in un posto più vicino a lei.
Più vicino? Ah, che bello.
Sì, diciamo in Romagna.
Ah, sì, sì, come no. E allora ci dobbiamo vedere,
Sì, io, no, a parte il piacere di vederla, che è enorme, io ho bisogno di vederla per altre ragioni.
Sì, sì.
Perché purtroppo io mi sono fermo, fa piacere, stai fermo. C'è il piccolino che è tremendo.
Ah, che
è tremendo, è in sucio, è tremendo.
Bello.
Dicevo che io ho preso parte a questa situazione.
Sì, sì, lo so,
esatto. No, le voglio fare un discorso di una certa delicatezza.
Sì, sì.
Che io ritengo che sia
che valga la pena, certo. Lei in questi giorni, diciamo, dal 28, 29, 30, c'è, no? Uno di questi giorni qui.
Sì, io ci sono tutti i giorni, però aspetta, io per piacere.
Sì.
Veda, certo, non è cosa di voce, insomma, per lei.
Sì.
Lei cerca un giorno che lei gli sta bene, che lei sta bene con lei.
Sì, ecco, uno di quei giorni lì per lei potrebbe andare.
Sì, per me, anche per me.
Sì, sì, sì.
Io
perfetto.
Io ho cercato un po', ho bisogno che ci sia qualche intervento.
Sì, sì.
Lì c'è una situazione bruttissima, in verità.
Infatti, qualcosa mi ha accennato.
Sì, sto cercando di sistemarla.
Sì, sì, sì.
Ho messo in moto, diciamo, un certo discorso, che poi penso che gliel'abbia partecipato in questo modo, no?
Sì, mi ha detto, sì, sì. Mi ha raccontato in linea di massima, mi ha detto che poi ne parlavamo.
Sì, ma ci sono, ritengo ci sono cose molto positive comunque, fra
bene,
fra
bene,
le cose negative. Sì, io ho trovato, diciamo, dei... ho trovato dei nuovi verbali molto
interessanti,
ma più che interessanti. Per esempio uno è assodato e fuori del contesto nostro, diciamo, quindi è molto accreditato come e poi rispetto a tutto, diciamo. E poi c'è un avvocato, che un caro amico avvocato della zona di Napoli, che mi pare che
può essere utile. Bene, ne parliamo allora.
Sì. Ci sono queste cose. Poi a quegli altri due già gli ho fatto fare il telegramma, non so se l'ha ricevuto.
No, non l'ho ancora ricevuto.
No, lei, lui?
Non me l'ha parlato.
Non gliel'ha parlato?
No, no.
Dottore, io per quello che mi è stato possibile...
Certo.
Sì. Poi ho bisogno di parlare con lei un attimino per un insieme di cose.
Benissimo. Sì, sì.
Quando pensa lei? 27?
Ma io penso uno di quei giorni lì, o 28, 29 o 30. Per me di quei giorni.
Noi comunque ci sentiamo.
Sì, sì, io una settimana ci risentiamo.
Allora, ma cosa è successo? Chi è che ha parlato in questa intercettazione e in questo linguaggio così poco chiaro, no? Perché abbiamo sentito una conversazione che verteva più o meno sul niente. Due persone, una che viene chiamata Pino, mi sembra, e l'altra dottore, si parlano per 3 minuti senza dire apparentemente niente. Ora, gli autori di questa conversazione sono l'allora onorevole Marcello Dell'Utri e il collaboratore di giustizia Giuseppe Chiofalo. Questa telefonata è stata intercettata il 23 dicembre 1998. Ma di che si parla in questa telefonata? Perché non è molto chiaro. Proverò a riassumervi la questione. In sostanza, Dell'Utri all'epoca era sotto processo, questo processo di cui adesso si sta svolgendo l'appello, ma allora si stava svolgendo invece il processo di primo grado, e in questo processo vi era tutta una serie di pentiti, per meglio dire collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni formavano il corpus delle prove a carico del senatore. E penso a Francesco Di Carlo, il cui interrogatorio abbiamo ascoltato, uno stralcio del cui interrogatorio abbiamo interpretato nella puntata scorsa, ma anche di Guglielmini Giuseppe e di Onorato Francesco. Poi ce ne sono anche altri, ma insomma, diciamo, quelli che interessano in questo momento sono questi. E cosa succede? Che in giurisprudenza le dichiarazioni dei pentiti, dei collaboratori, vengono valutati vengono ritenuti, diciamo, attendibili quei pentiti le cui dichiarazioni possono essere in qualche modo verificate, anche se non sempre si può verificare tutto. Come ci potrebbe poi spiegare Luana, ma uno dei concetti che sono alla base di questo è il concetto della convergenza del molteplice, ovvero se molti pentiti concordano nel indicare certi avvenimenti, allora a seconda anche dell'autorevolezza e della affidabilità del pentito si dà non per scontato, ma sì, dà credito alle sue loro dichiarazioni. E appunto le dichiarazioni di Di Carlo, di Guglielmini e di Onorato formavano un certo corpus omogeneo di dichiarazioni ai danni di Marcello Dell'Utri. Quindi cosa succede? Dell'Utri tenta di risolvere il suo problema personale, cioè di questo processo cui era sottoposto, e anche la questione dei pentiti relativa agli impegni presi con Cosa Nostra, cioè, diciamo, l'elezione. Vabbè, comunque questo è un capitolo a sé stante, diciamo, se uno non vuole entrare nelle questioni di Forza Italia, partito della mafia, eccetera. Comunque, diciamo, Dell'Utri voleva risolvere queste due questioni. Cioè, la mafia aveva il problema che i pentiti stavano minando, diciamo, l'organizzazione grazie a tutte le loro dichiarazioni, e mentre lui aveva questo problema personale del processo. E quindi sempre volendo sfruttare, diciamo, il concetto della convergenza del molteplice, tenta di raggranellare una serie di altri collaboratori che si mettano d'accordo nel dichiarare che Di Carlo, l'Onorato e il Guglielmini si siano effettivamente messi d'accordo, abbiamo fatto un complotto in carcere, ordito un complotto in carcere ai danni dell'imputato, cioè di Marcello Dell'Utri, e così facendo minando alla base gran parte dell'impianto probatorio del processo. Quindi, diciamo, questo è il background. Il collaboratore cui Dell'Utri si appoggia è come si chiama, non mi ricordo il nome, ma si chiama Cirfeta, il quale Cirfeta è un collaboratore le cui dichiarazioni non sono molto attendibili e che diciamo a un certo punto si fa sostituire, o meglio, vorrebbe incontrare Dell'Utri, ma non può perché per motivi vari non può uscire dal carcere. Chiofalo, questo Giuseppe Chiofalo che abbiamo sentito la telefonata, si interpone, fa da interfaccia e vuole incontrare il Dell'Utri. Nello stesso tempo, il Chiofalo avverte, poco prima della licenza premio che gli daranno appunto per le vacanze di Natale del 98, avverte i altri detenuti nel carcere dove sta che sarebbe uscito per incontrare e avrebbe incontrato una persona potente che avrebbe potuto risolvere i loro problemi. Queste persone che lui avverte, diciamo, questi altri detenuti, si stavano mettendo d'accordo con lui per poter fare esattamente quello che Dell'Utri voleva, cioè stavano formando questo diciamo, combriccola di detenuti i quali si sarebbero contrapposti ai veri pentiti, chiamiamoli così, come un gruppo di falsi pentiti che avrebbero nel piano dei Dell'Utri annullato l'impianto probatorio. Questi detenuti in realtà fanno un doppio gioco, fanno finta di associarsi a Chiofalo e a Cerfeta, ma in realtà avvertono la Procura di Palermo, il quale poi mette sotto controllo il Chiofalo, e per questo ci sono queste intercettazioni. Nella telefonata, non so se avete notato, ma si sente nominare, si sente dire che, no, forse questo è anche un po' troppo, non importa, ma insomma, sostanzialmente nella telefonata si sente, sì, no, vabbè, diciamo, nella telefonata il Chiofalo chiede al Dell'Utri, cioè Dell'Utri in realtà non è uno spettatore soltanto di questo avvenimento, ma in realtà è anche attivo perché incontra, e lo dice nella telefonata, aveva incontrato qualcuno a Roma. Questo qualcuno è l'avvocato Naso, che è stato indicato dal Cirfeta a due fratelli collaboratori di giustizia chiamati Sparta Leonardi, che gli è stato indicato e che gli Sparta Leonardi avrebbero dovuto nominare questo avvocato diciamo, nel prendere parte a questo complotto. Dell'Utri va a parlare con questo avvocato e il Chiofalo in questo caso chiede a Dell'Utri se ci aveva parlato e se aveva avuto la nomina. E Dell'Utri dice che non lo sapeva, eccetera. Va bene, quindi diciamo questo spiega un pochino il background di questa telefonata, ma adesso riprendiamo un minuto fiato prima di continuare e ascoltiamoci una bella canzone di Ian Harley dal titolo Call It Love. Ian Harley è un gruppo di Amsterdam, anzi no, di Utrecht, io li conosco personalmente e programmavo di fare una puntata monografica su di loro, ma intanto vi passo un loro pezzo. Allora, buon ascolto e ci sentiamo fra 5 minuti.
She has a history of making sure that no one only going to make you lonely and make your heart cry. You call it love. You call it love. You call it love, 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 love. You call it love. You call it love.
Ma adesso vi faccio sentire le altre telefonate, perché diciamo effettivamente il Dell'Utri e il Chiofalo si incontrano, intercorrono tra di loro una serie di telefonate. Ora una ve la salto, praticamente ce n'è una, in una prendono circa accordi su come e quando incontrarsi, no? Vogliono incontrarsi al centro commerciale perché è comunque un posto dove c'è tanta gente, dove si può essere meno così. Come si dice, controllati, però poi dopo decidono di telefonarsi una volta che si avvicinano. Allora, poco prima di partire da Milano, Dell'Utri telefona al Chiofalo conversazione che intercorre tra di loro è la seguente. Sentite per bene il tono, che è abbastanza stupefacente.
Sì? È il suo destino?
Sì.
Pronto?
Sì, pronto, dottore.
Come va?
Bene, grazie. Lei?
Bene, bene.
Dove si trova?
Io parto tra poco, perché per alcuni disguidi sto partendo un po' in ritardo.
Non fa niente.
Ecco, appunto, non
calma. Senta, io volevo dire, mi prendo la libertà di chiederglielo.
Sì.
Pranza con me qua a casa mia?
Ah, io sono a sua disposizione.
Ah, mi fa piacere assai.
Lei decida quello che vuole, per me va bene.
Cose modeste, dottore.
Va bene, quello no, va appunto, perché tanto siamo tutti a dieta, quindi tranquillo.
Ci fa veramente piacere.
Ecco, senta, volevo dire, come si chiama il suo figliolo l'altro?
Ma chi? Samuel?
Samuel, sì, l'ultimo quello che è nato sono...
Federico.
Federico 8 mesi. No, 8 mesi.
Federico c'è 4 mesi, sì.
Quanti da? 4 sono?
4 mesi, sì.
4, e invece ce n'ho un altro lei?
Altri due ce l'ho.
Altri due, quanti anni hanno?
Uno 11 e uno 2 e mezzo.
3 e mezzo?
2 e mezzo.
A 2 e mezzo, ma sono maschi tutti e due?
Tutti e 3 maschi.
Ah, fantastico, perfetto, benissimo.
Senta, se la prende con comodo non ci sono problemi.
Sì, sì, appunto.
Senta, facciamo una cosa, ci sentiamo, state facendo, no?
Sì, state facendo, la chiamo. Ok.
Care cose.
Grazie, un abbraccio.
Quindi, grandi amiconi, Dell'Utri chiede se i nomi dei figli, l'età, perché vuole fargli dei regali. Una volta giunti sul posto si incontrano al casello, ma succede qualcosa di imprevisto. Sentiamolo nella prossima intercettazione.
Sì? Ecco, non so se ha visto che siamo seguiti da una rover.
Sì.
Che ci ha fatto delle foto. A me non me ne frega niente, adesso stanno passando avanti in questo momento. Sono quelli là.
Hanno fatto foto insieme?
Sì, sì. quei due là. A lei le interessa? Perché...
No, adesso scompariamo comunque.
Sì, vabbè.
Ci seguo io adesso, scompariamo del tutto. Venga.
Sì, sì.
Io guardai, però non penso che era da fare delle foto, no?
Sì, sì, facevano delle foto.
Ha fatti?
Sì, hanno fatto delle foto. Hanno fatto delle foto alla macchina, alla mia macchina.
Ma nel momento in cui ci siamo salutati?
Sì, no, nel momento. L'hanno fatta quando eravamo già in macchina.
L'hanno fatto?
Mentre io la seguivo, diciamo.
Ma questo non vuol dire niente.
Sì. Comunque, poi adesso le spiego io.
Sì, anch'io. Venga.
Quindi, cotti sul fatto, cambiano un po' i piani. Sì, si recano alla casa del Chiofalo, escono, vanno nel box, discutono per qualche minuto e poi Dell'Utri porta i regali ai figli del Chiofalo e se ne va. Probabilmente in questo minuto qua intercorre, loro discutono, diciamo, sul da farsi, e il da farsi è chiaramente espresso nella prossima intercettazione, che poi è l'ultima. Lo ascolto.
Senta, dottore Dell'Utri.
Sì.
Io sono Pino.
Pino, mi dica.
Sì, io penso che secondo me abbiamo fatto un errore oggi.
Sì.
Nel senso che sarebbe il caso che lei farebbe chiedere dal suo avvocato. Il suo avvocato è venuto poi? Pronto? Pronto?
Eccomi, sì.
Sarebbe il caso che lei farebbe chiedere al suo avvocato?
Sì.
L'autorizzazione è a servizio.
Centrale
di protezione, sì. Secondo me, sa perché dico? Perché lei oggi è venuto, no?
Sì.
Il suo avvocato non è venuto.
Esatto.
Però, insomma, io questa cosa, lei mi permette, sai, io c'ho una posizione un attimino, quindi ho bisogno di trasparenza.
Certo, ha ragione.
Lei sia gentile, sì. La prossima volta che viene, se pensa di venire,
sì.
informi anche il servizio, perché io queste cose non so se posso farle o meno.
Certo, ha ragione.
Anche infatti... perché io sono disponibilissimo
a verità,
l'ho detto a qualche altro magistrato, per carità.
Certo.
Capisco che lei ha bisogno di difendersi.
Ha ragione.
Io ho bisogno pure di rispettare
la legge. Infatti, mi dispiace ho creato qualche problema.
No, io non penso di no, per carità. Lei con me non ha neanche parlato, però voglio dire,
certo.
Siccome lei è venuto, c'era l'avvocato sì. Non è venuto, insomma, mi è sembrata una cosa poco simpatica, in verità.
Sì, è vero.
Mi permetta questo.
Sono quindi, d'accordo.
Quindi lei veda un po' col suo avvocato di dire al servizio che volete sentirne. Io non ho problemi di essere sentito, dottore. Io
certo.
Sono disponibilissimo, già mi sono detto disponibile a Prato per lei con i miei magistrati dicendo che avevo ascoltato alcuni discorsi fra certi collaboratori, io rispetto della verità, però la prego di cortesia, io sono in una posizione che ho bisogno di trasparenza.
Mi perdoni
questo mio dire.
Io lo capisco benissimo.
Io oggi ho aspettato a lei con l'avvocato, lei è venuto con il suo avvocato, non c'era, insomma questa cosa non mi è sembrata...
Mi spiace, è stato un sguido, purtroppo non lo so, perché io adesso sono a cercarlo. Ma evidentemente c'è stato un disguido, o non ci siamo trovati, non so che cosa.
Sicuramente, comunque senta, mi avuta la gentilezza, la prossima volta avvisi i servizi di protezione.
Sì,
perché
sì.
Perché io purtroppo sono disponibile in quella verità che ho già segnato ai magistrati, per carità.
Sì.
Gli avevo chiesto a lei spiegazione del perché si è parlato di me senza interpellarmi neanche, va bene?
Certo.
Però onestamente parlando tenga presente una cosa, dottore. Io ho una posizione che non intendo mette in discussione per nessuno, quindi lei mi usa la gentilezza la prossima volta, informi attraverso il suo avvocato, il servizio. Io sono disponibilissimo, perché la verità l'ho già detta, la devo sempre, non esiste.
Però io
devo essere messo in regola, capito?
Io le chiedo scusa, ma mi spiace, non lo potevo prevedere.
Lei è una persona squisita, sono convinto, una persona per benissimo, non per me, per
benissimo.
Io personalmente sono testimone di cose, però purtroppo lei deve comprendere che io ho una posizione che non posso non essere trasparente agli occhi di chi mi osserva.
Lo capisco benissimo.
Questo le volevo dire.
Lo capisco benissimo. D'altra parte, va bene.
Mi usi questa cortesia.
Senz'altro. Va bene, grazie mille.
È meraviglioso il tentativo così smaccato e lampante di inquinamento delle prove del processo, nonché del tentativo di minare alla base la credibilità non solo dei pentiti del processo dell'Utri, ma della la credibilità dei pentiti in assoluto, naufraga in due balletti, fortunatamente devo dire. Vabbè, insomma, comunque ognuno prenda le proprie decisioni o si faccia le proprie idee, e questo è quello che è venuto fuori durante il processo. Il senatore Dell'Utri dalla annunziata aveva detto che effettivamente i pentiti vanno regolamentati. Ecco, mi pare che il modo di regolamentarli del senatore non sia proprio esattamente quello che auspichiamo possa essere fatto, cioè se i pentiti, i collaboratori devono collaborare con la giustizia dicendo quello che sanno e facendo verificare quello che sanno e non inventandosi cose per poter come si dice, chiudere o provare qualche cosa di assurdo agli altri. È quello che poi i giudici tentano sempre di fare, la valutazione delle prove e delle dichiarazioni dei pentiti, ma questo lo sentiremo da Nuana. Adesso passiamo ancora a un po' di musica, buon ascolto, la canzone che ascolteremo non ne ho la più pallida idea di cosa possa essere, perché la sceglierò più in là. Ciao!
Allora, siamo giunti alla fine di questa lunga puntata, lunga e ricca puntata.
Insomma, non ci resta a questo punto che ringraziare e salutare. Sicuramente volevamo salutare la nostra nuova ascoltatrice Stefania.
Nuova e unica probabilmente, l'unica ascoltatrice che...
Unica... nuova acquisita, insomma, non acquisita tramite reti diverse che non siano di amicizie varie.
Esatto, non è, forse è l'unica ascoltatrice che ha ascoltato di sua spontanea volontà.
L'unica ascoltatrice spontanea.
Esatto.
Che non è stata stretta con la forza.
Sì, che non rientra nel giro dei podcaster oppure dei nostri amici che sono costretti a ascoltare i nostri deliri. A proposito appunto di saluti anche ai podcaster, volevo approfittare di questo momento per fare gli auguri a Nexus, che si è sposato oramai. Cioè questa puntata, la registrazione di questa puntata è cominciata ben prima del matrimonio di Nexus, si sta trascinando per probabilmente un mese durerà la registrazione. E comunque insomma tanti auguri a Nexus, che ha fatto per venire la sua come si chiama, partecipazione, è stata una bella sorpresa. E poi volevo anche ringraziare,
ma si è sposato con una replicante?
No, si è sposato con una coreana.
Si chiama Nexus.
Perché Nexus?
Nexus 6 è la generazione, lascia perdere, vai.
Ah, Blade Runner. Questo è un mainstream però di quelli dell'Ovest, quindi io non le conosco.
Andiamo avanti.
No, invece poi volevo ringraziare Julien. Scusate, Nexus è, come dicono, il tenutario di Into the Nexus, un podcast appunto delirante anche lui dalla Corea. E poi no, volevo ringraziare Julien, che è il biologo saziente di Rockhouse Podcast, che, al quale avevo chiesto come si facesse a eliminare le pulci dalla gatta, e lui nell'ultima puntata me l'ha spiegato e ci sono riuscito. Sicché grazie Julien.
Ma e com'era? Cioè, che cosa ti ha detto Julien di fare?
Allora, Julien ha detto che bisogna operare in due fasi. Fase A è quella in cui il micino viene sottoposto al lavaggio con questi liquidi mortali per pulci.
Speranzosamente solo per le pulci.
Esatto, anche se al micino fa abbastanza schifo, diciamo, perché comunque è un liquido un po' che ha
Ma
odore.
livido o polvere?
Noi abbiamo usato il liquido.
Ma ci sono delle immagini in cui io tengo ferma la gatta quando gli davai la polvere?
No, tenevi la gatta ferma quando gli sparavamo sopra lo spray.
Ah, era spray?
Sì, mi sembra.
Può darsi.
Allora, questo qui ha sempre funzionato, cioè le pulci sono sempre morte. Solo che poi le pulci ritornano sul gatto quando il gatto si siede da qualche parte dove ci sono non gli individui adulti, ma quelli, le pupe, come si chiamano, quelle altre bestie,
Le
le
larve,
larve,
comunque le
così.
pupe, perché sono in uno stato, ora non me ne ricordo.
Sarà un po' più avanzato delle larve, forse. Insomma, fatto è che risalgono sul micino quando il micino staziona in dei posti dove ci sono queste cose. Allora Julien aveva detto di comprare praticamente delle bombe al napalm da aprire in casa, scappare per 10 minuti, poi areare il locale bene prima di soggiornarvi, in modo tale da seccare le pupe e le larve.
E come hai fatto?
E in realtà io e Silvia abbiamo comprato una casa nuova e ci siamo trasferiti. Quindi ci siamo riusciti esattamente, più o meno, cioè in mezzo, un po' più costoso, anche se Giuliana aveva detto che queste bombe qui costavano un sacco di soldi, probabilmente costano meno che comprare una casa nuova,
Però funziona.
però comprare la casa nuova funziona.
Elimina ogni parassita, cioè almeno che non la casa è tu più ci sia, diciamo.
Esatto, ma siccome in questa casa era disabitata, abbiamo avuto ben d'onde di pensare che probabilmente non ci fossero. Infatti la gatta comunque ora non ce l'ha più, sicché.
Vedi?
Quindi, quando se avete un gatto che ha le pulci, fategli bagno dentro il front line e poi cambiate casa.
Quindi è perfetto come me. Va bene, a questo punto saluti a tutti.
No, ci manca da. Come si chiama? Pubblicizzare ancora una volta la nostra nuova rubrica, che è il Consolante Globale, che sta cominciando già a ricevere delle richieste.
Quindi penso nella prossima puntata riusciremo finalmente a consolare qualcuno.
Esatto, ci dobbiamo impegnare. Ora, appunto, l'impegno è stato nel creare la pagina, e questo già credo che ci sia
Insomma,
costato.
se abbiamo assolto a un bel compito,
Mi sembra anche a me, no?
insomma, cioè, non è mia roba nulla.
Infatti, cioè, qui noi non si sta mica a perdere tempo, no? Va bene, senti, allora si lascia gli ascoltatori con il finale della canzone e lo spot del Consolante Globale e a risentirci alla prossima puntata.
Alla prossima. Ciao.
Ciao!
Time to spare. acquisto incauto? Un investimento andato male? Una bella sola di qualche tipo? Hai intrapreso qualche attività che si è rivelata un fallimento senza aver prima consultato una persona competente che ti potesse dare il giusto consiglio? Insomma, l'hai preso sostanzialmente là dove non batte il sole senza rivolgerti prima a un consulente?
Niente paura! Da oggi SIE Giue a caso ti propone il Consolante Globale. Qualcuno magari poco esperto sull'argomento, ma che saprà ascoltarti, trovare i lati positivi della tua infelice iniziativa, ribadire che, tutto sommato, puoi sempre trarre un insegnamento dalla tua esperienza e che, in fondo, ma proprio in fondo, non l'hai preso nel culo.
In una parola, consolarti. Il Consolante Globale.
E questa era la sigla de Il Consolante Globale, la nuova rubrica di SIE Giue a caso. Quindi se sentite la necessità di farvi consolare perché non, da un consolante, perché non vi siete rivolti a un consulente, recatevi sul sito http://siegiueacaso.blogspot.com e potrete trovare il fantastico tastino per consultare il Consolante Globale. E ditelo ai vostri amici: siegiueacaso.blogspot.com.